Benvenuti a questa sessione che introduce un set di sessioni riguardanti tutti Windows Server 2012 R2. In questa prima sessione, come vedremo dall'agenda, ci occuperemo principalmente delle caratteristiche del sistema operativo, della nuova piattaforma, e ci occuperemo in particolare di Hyper-V, che è l'hypervisor di Windows Server 2012 R2. L'ultima parte di questa sessione sarà dedicata in maniera molto particolare a quello che è un evento molto specifico che si verificherà circa a metà di quest'anno, in particolare al 14 luglio del 2015, quando Windows Server 2003 uscirà dalla fase di supporto e quindi non riceverà più nessun aggiornamento. In questo caso, nell'ultima parte di questa sessione, ci occuperemo appunto della migrazione, di come si imposta un progetto di migrazione da Windows Server 2003 a Windows Server 2012 R2, e poi avremo altre tre sessioni dedicate proprio a come si fa la migrazione. Quindi avrete molto materiale su cui ragionare. Ma cominciamo con l'attuale sessione, che è quella introduttiva, nella quale appunto parliamo di Windows Server 2012 R2 e di Hyper-V in particolare. Come potete vedere, è Windows Server 2012 R2, che comunque è già sul mercato da qualche tempo, ha introdotto tutta una serie di modifiche e di revisioni rispetto a quello che erano le versioni precedenti. C'è stata una notevole semplificazione della famiglia di prodotti, si è passati da un numero notevole, erano parecchie le edizioni disponibili di Windows Server fino alla versione 2008 R2, ad un numero molto più ridotto, che facilita moltissimo anche il posizionamento delle singole edizioni e quindi anche la decisione di quali utilizzare all'interno di una soluzione specifica da offrire ovviamente ai clienti, piuttosto che da adottare nella propria organizzazione. Tutte le edizioni sono comunque feature complete, come si dice, cioè hanno tutte le funzionalità disponibili. In realtà bisogna distinguere tra due edizioni che vengono chiamate mainstream, che sono quelle che vanno bene per qualunque situazione e si chiamano standard e data center, e due edizioni che invece sono dedicate solo allo small business, quindi alle aziende che hanno meno di 25 PC. In queste sessioni che faremo ci occuperemo delle due edizioni mainstream, non considereremo le particolarità specifiche di quelle che invece sono le edizioni per lo small business. Come dicevo prima, le edizioni mainstream sono feature complete, quindi si differenziano tra di loro, a parte che per il prezzo ovviamente, per alcune cose particolari che sono i cosiddetti diritti di virtualizzazione. Ma di questo ci occuperemo un attimino di più quando parleremo di Hyper-V. Dal punto di vista dei cosiddetti design driver, cioè da dove si è partiti quando si è voluto ridisegnare la piattaforma server passando dalle versioni precedenti alla versione attuale, questi si possono sintetizzare così come presentato nella slide. Dal punto di vista del posizionamento di mercato, come si diceva, semplificare la linea di prodotti e quindi offrire solo un numero limitato di edizioni, in modo tale da poter coprire con quelle tutte le esigenze. Ma poi c'erano quattro pilastri principali intorno ai quali ruota tutto il design delle funzionalità di Windows Server 2012 R2. E questi quattro pilastri sono: il primo riguardante la virtualizzazione, che è quello di cui ci occuperemo più in dettaglio; gli altri tre invece sono riguardanti, da un lato, il management. Sono state fatte moltissime modifiche passando dalle versioni precedenti a 2012 e 2012 R2, che permettono di vedere la gestione completa di un data center come se fosse la gestione di un unico server, grazie al nuovo server manager e all'adozione di strumenti di automazione molto potenti come PowerShell. In più, ovviamente si sono fatti interventi sulla piattaforma applicativa, .NET Framework, IIS, eccetera, eccetera, sono tutti stati pensati per potersi integrare sia orizzontalmente che verticalmente, quindi moltiplicando il numero dei server oppure potenziando un singolo server, ma anche per integrarsi con le piattaforme cloud. Non dimentichiamo, anche se non è oggetto della nostra chiacchierata, che Windows Server 2012 R2 viene chiamato Cloud OS da Microsoft, quindi il legame e l'interazione con il cloud è semplificata. L'ultimo punto, che fa sempre parte dei design driver, è quello relativo ai nuovi modi di lavorare, o che qui vengono chiamati modern work style. Nuovi modi di lavorare che sono introdotti da nuove abitudini e dalla anche sempre più pervasiva penetrazione di quelli che sono i cosiddetti dispositivi mobili, tablet, smartphone e compagnia bella, che ci accompagnano praticamente in ogni momento della nostra giornata. Per supportare adeguatamente queste nuove possibilità, queste nuove opzioni di lavoro, ovviamente anche la piattaforma di sistema doveva essere ridisegnata in maniera adeguata. Questo è giusto per darvi un inquadramento generale, però ora ci concentriamo su Hyper-V. Perché ci concentriamo prima su Hyper-V? Perché apre anche in ottica migrazione, come si diceva prima parlando di End of Support di 2003, apre nuove possibilità anche di consolidamento, di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse. Insomma, apre nuovi scenari che possono portare maggiore flessibilità e capacità all'interno dei sistemi informativi di ogni organizzazione. Hyper-V ormai è sul mercato da tanto tempo, visto che fu introdotto con Windows Server 2008, e le sue evoluzioni sono state veramente rapide. Sappiamo che sul mercato bisogna confrontarsi principalmente con VMware e che ovviamente le capacità di VMware in questo momento sono ancora leader nell'ambito dei sistemi di virtualizzazione, ma Hyper-V è comunque la piattaforma che è cresciuta più rapidamente nel corso degli anni, dietro ovviamente a VMware, e che oggi offre addirittura alcune caratteristiche in termini di scalabilità che sono superiori a quelle della piattaforma VMware stessa. Qui, come vedete sulla slide, ci sono alcuni numeri che chiaramente sono legati alla esistenza di data center molto molto grandi, ma che danno l'idea di quali siano le capacità a cui possiamo fare riferimento quando parliamo di Hyper-V anche nei confronti di VMware, come numeri, come potenzialità delle macchine virtuali che possiamo gestire, e come vedremo non ci sono più nemmeno tanti vincoli nell'adozione di piattaforme che non sono Microsoft e che in passato forse poteva costituire questa presunta incompatibilità con altri sistemi uno dei lati negativi o dei punti deboli. In realtà, nella corsa che Hyper-V ha fatto all'inseguimento di VMware, ci sono tanti elementi che sono andati colmando quello che poteva essere una sorta di gap tecnologico. Per esempio, noi sappiamo che con VMware la gestione della memoria per quanto riguarda il motore di virtualizzazione era ottimizzata, è sempre stata molto ottimizzata. E Hyper-V ovviamente quando è partito non aveva tutte le capacità che aveva già VMware all'epoca. Oggi però ci sono tutta una serie di funzionalità, ad esempio la Dynamic Memory, che ti consentono di avere una maggiore densità di virtualizzazione sui singoli nodi fisici all'interno di una farm e anche una maggiore flessibilità di gestione delle risorse associate ad ogni singola virtual machine. In particolare, per esempio, con Dynamic Memory io posso assegnare ad una virtual machine una startup memory, che sarà quella che verrà allocata dal nodo fisico nel momento in cui parte la macchina virtuale, ma poi durante il funzionamento della macchina virtuale, perché a seconda del carico di lavoro potrà crescere o calare l'utilizzo della memoria disponibile alla macchina fisica, queste modifiche potranno essere effettuate dinamicamente dall'hypervisor in modo tale da lasciare sempre comunque un buffer di utilizzo disponibile di risorse per le altre virtual machine sullo stesso nodo fisico. E questo si avvicina molto a quello che VMware era già in grado di fare. Un'altra cosa che è stata aggiunta successivamente, ma che oggi è disponibile, è ad esempio lo smart paging. Voi sapete che VMware, per esempio, mette a disposizione la cosiddetta possibilità di fare overcommit della memoria, cioè di allocare più macchine virtuali di quante sia in grado di reggerne la memoria fisica allocata sulla macchina. Come fa a farlo? Semplicemente alloca della memoria virtuale sul disco che fa da ponte per poter far funzionare comunque le macchine che sono state create e attivate su quel nodo fisico, chiaramente rallentando le prestazioni. La stessa cosa ora si può fare anche con Hyper-V utilizzando la tecnica cosiddetta Smart Paging. Tanto è vero che, come illustra anche la slide, è possibile allocare temporaneamente su disco una porzione della memoria in modo tale che nel momento in cui questa porzione riesce ad essere soddisfatta dopo lo startup, dove probabilmente c'è un consumo di memoria più elevato, riesce a essere soddisfatta direttamente dalla memoria RAM, la parte di Smart Paging viene integrata di nuovo nella componente RAM e di conseguenza le prestazioni ritornano ad essere quelle più vicine alle necessità e anche quelle più veloci. Questo era per introdurre il discorso appunto di come la tecnologia dell'Hypervisor Microsoft si stia avvicinando sempre più anche ai punti di eccellenza di quella VMware. Ma poi c'era anche l'altro punto debole o presunto tale che citavo prima, cioè la presunta incompatibilità con sistemi operativi non Microsoft. In effetti ormai già da parecchi anni, da quando il kernel di Linux era la versione 6.35, se non ricordo male, era già stata integrata all'interno del codice la possibilità di gestire i cosiddetti integration services. Chi ha in mente la terminologia VMware può paragonarli immediatamente ai VMware Tools, cioè quella componente che viene installata sulla macchina guest e che permette di sfruttare completamente tutti i componenti sintetici che la piattaforma di virtualizzazione rende disponibili. In effetti gli integration tools, come si chiama, o integration services, come si chiamano quelli Microsoft, offrono le stesse caratteristiche. Per tutte le piattaforme Microsoft sono già integrati in Windows, quindi non c'è bisogno di installare nulla, al limite si devono aggiornare se si aggiorna la piattaforma di virtualizzazione. Per quanto riguarda le piattaforme non Microsoft, quindi Linux in questo caso, l'integrazione è avvenuta a partire da quella versione di kernel 6.35 che dicevo prima. Ora, praticamente ad oggi, quasi tutte le nuove distribuzioni di Linux integrano dei kernel già disponibili con tutti gli integration services integrati. E di conseguenza questo consente di avere una compatibilità elevatissima. Un altro elemento che faceva da differenza e che ovviamente oggi con Hyper-V è disponibile in maniera integrata, poi vedremo anche alcune altre differenze che ci sono tra l'offerta di VMware e quella di Hyper-V, ma in questo caso è già all'interno del motore di virtualizzazione, quindi non c'è bisogno né di suite né di cose particolari. Una delle caratteristiche, come dicevo prima, è la cosiddetta live migration. In termini VMware si chiama vMotion e di questo penso sappiate praticamente tutto. Con Hyper-V la live migration è disponibile già da parecchio tempo, si integra perfettamente con gli strumenti di alta affidabilità della piattaforma, quindi con il failover clustering e con tutta la parte di gestione dei file system che in ambito Microsoft si chiama Cluster Shared Volume e che consente di avere le macchine virtuali allocate all'interno di un cluster visibili da tutti i nodi del cluster, il che rende velocissima la transizione da un nodo all'altro senza nessuna interruzione di servizio, come siamo abituati a veder fare attraverso appunto gli strumenti VMware che si chiamano vMotion. Anche in questo caso, come avviene nella vMotion, il trasferimento di tutte le informazioni legate alla virtual machine viene fatto direttamente tra i due nodi e nel momento in cui i due nodi sono pronti a sincronizzare le ultime informazioni c'è il passaggio finale degli aggiornamenti delle pagine di memoria e dello stack del processore e a questo punto la virtual machine è pronta e funzionante direttamente sul nodo ricevente e non più su quello che trasmette. Questo ovviamente in un ambito dove ci sono delle infrastrutture ad alta affidabilità è molto semplice. Quello che invece Microsoft ha introdotto per primo e ha costretto addirittura VMware a inseguire è la cosiddetta Shared Nothing Live Migration, cioè la possibilità di fare una migrazione di una macchina da un nodo all'altro senza interruzione di servizio, ma senza avere uno storage condiviso. Per fare questo si usano ovviamente le risorse di rete. Ci vuole più tempo, ma dal punto di vista di chi fruisce dei servizi questo non è rilevante, per il semplice motivo che il tempo viene speso dietro le quinte. Per l'utente il servizio non viene mai interrotto. Come funziona? Partendo da un nodo, ovviamente, si copia prima il disco fisico della macchina, quindi il cosiddetto VHD, un disco fisico, in realtà è un disco virtuale, ma per intenderci è quello che è abbinato alla macchina virtuale. Le modifiche che vengono, visto che la macchina è live, sta andando, fatte nel corso della migrazione, vengono copiate immediatamente su tutti e due i nodi e quindi a questo punto anche il disco che è già stato trasferito viene aggiornato conseguentemente. Tutto poi viene fatto tra i due nodi fisici direttamente a livello di networking, vengono passate le componenti RAM, viene passata la componente di processore fino ad arrivare alla sincronizzazione, che è appunto quella che permette poi al sistema di avere a disposizione tutte le funzionalità direttamente sul nodo ricevente. È chiaro che questa seconda modalità è da utilizzare in ambienti dove ci sono nodi tra loro scollegati e dove non è presente un failover cluster. Se abbiamo un failover cluster a disposizione, ovviamente la figura che viene chiamata in causa è quella della live migration, che è molto più efficiente, e ovviamente lo scopo del failover cluster è dare alta affidabilità a tutto l'ambiente. Questo, tra l'altro, con Windows Server 2012 R2 è stato migliorato e semplificato anche perché intanto sono stati aumentati i limiti del failover clustering. Adesso si possono avere fino a 64 nodi e un cluster di 64 nodi è un cluster veramente rilevante. Ma al crescere del numero dei nodi è stato possibile anche semplificare tutti i meccanismi che gestiscono la scelta, la decisione, l'arbitraggio delle risorse nel momento in cui c'è la necessità di fare un failover. Fino alle versioni precedenti c'era un metodo unico. Nelle vecchie versioni, nelle vecchie piattaforme c'era il quorum, nelle piattaforme più recenti c'era il witness, ma non avevamo altre metodologie. Con la nuova versione c'è addirittura la possibilità veloce di decidere da parte del gestore del failover clustering, del cluster manager, diciamo così, che cosa fare nel caso che un nodo muoia. A questo punto tutte quante le risorse del nodo che non è più funzionante vengono switchate, spostate sui nodi superstiti, quelli che sono ancora attivi, e viene dato il massimo dei servizi e il massimo delle prestazioni senza mai interrompere alcuna funzionalità. Questo è ovviamente una delle capacità che 2012 R2 è riuscito a potenziare tantissimo. Ma tra le novità che sono state introdotte non c'è solo quello che migliora quanto già esisteva. Con 2012 è stato introdotto anche il concetto di replica. Cosa vuol dire? Noi tutti siamo abituati a pensare che una macchina virtuale vive su un nodo. Se voglio spostarlo su un altro nodo, a parte la figura della live migration, eccetera, eccetera, devo copiare, quindi esporto e importo sull'altro nodo. Adesso questa cosa si può fare addirittura in tempo reale e utilizzando meccanismi che vengono appunto chiamati di replica, che rendono disponibile su un altro nodo, ovunque questo si trovi, non solo in un sito che sia vicino o sia lo stesso sito dove sta il nodo primario, ma addirittura anche eventualmente da un service provider o in cloud, le stesse macchine virtuali, che poi una volta copiata la prima versione, che è quella di partenza delle macchine virtuali appunto, seguirà un meccanismo di aggiornamento differenziale in cui solamente le modifiche, le singole modifiche, verranno trasferite dal nodo originario ai nodi replicati. Così facendo io ho la possibilità di avere a disposizione tutto il mio data center o una parte del mio data center, anche per scopi di disaster recovery per esempio, senza mai dover effettuare delle operazioni particolari, ma semplicemente monitorando che il meccanismo delle repliche funzioni correttamente. Addirittura nel momento in cui io faccio e attivo il meccanismo di replica e faccio le copie da qualche altra parte, non è detto nemmeno che debba avere lo stesso impianto tecnologico che ho nel sito di partenza. Ad esempio in questa slide, come vedete, nel sito primario ho addirittura un failover cluster con cluster shared volume, eccetera, eccetera. Nel sito secondario ho addirittura, non ho neanche un failover cluster, e ho addirittura una share di rete che ospita le mie macchine virtuali. Quindi, come vedete, massima libertà, massima flessibilità, ma anche massima efficacia degli strumenti che sono già compresi nella piattaforma in sistema. Non devo comprare nulla di aggiuntivo per poter attivare queste funzionalità che ho in più. Le repliche ovviamente poi vengono mantenute con una tempistica che decido io, ma come dicevo prima, usando la replica differenziale, che è ovviamente è molto più efficiente anche quando le connessioni tra il sito primario e il sito secondario non sono praticamente ad alta velocità. Ovviamente nel momento in cui il sito primario dovesse risultare indisponibile, io con 4 clic del mouse piuttosto che con degli script di PowerShell sono in grado di attivare la mia farm nel sito secondario e dare servizio ugualmente ai miei clienti. Un'altra cosa carina che è stata introdotta, ma dal punto di vista proprio della semplificazione della gestione, con Windows Server 2012 R2 in particolare, è la cosiddetta Automatic Virtual Machine Activation. Tutti noi sappiamo che le macchine virtuali basate su Windows hanno bisogno di essere attivate esattamente come i nodi fisici. L'attivazione richiede un'operazione particolare, che è quella di fare, se io ho a disposizione sulla mia rete aziendale un KMS, un Key Management Server, che permette l'attivazione automatica, lo fa da solo. Se invece devo attivarlo, devo per ogni macchina virtuale eseguire l'attivazione. Con l'Automatic Virtual Machine Activation, se io mi trovo su Windows Server 2012 R2 Data Center e sto installando delle macchine Windows Server 2012 R2 come guest, ho la possibilità di introdurre un codice particolare e con quel codice particolare le macchine si attivano da sole senza che io debba fare null'altro direttamente sulla piattaforma di partenza. E questo è una semplificazione dal punto di vista gestionale notevole, che vale oltretutto non solo per il singolo nodo ma anche per tutti i nodi di un cluster, posto che il cluster ospiti ovviamente Windows Server 2012 R2 come host e come guest stessa piattaforma. Questa è una semplificazione notevole che appunto si può utilizzare facilmente anche in installazioni di dimensioni non esageratamente grandi. Con questa panoramica abbiamo dato l'idea di quanto Windows Server 2012 R2 si sia avvicinato in termini funzionali per poter creare delle farm che siano effettivamente soddisfacenti per qualunque tipo di organizzazione, sia per livelli di scalabilità che di efficienza, per tutti gli aspetti. Molti di voi però probabilmente si trovano più a loro agio parlando di piattaforme non Microsoft, per esempio, come dicevamo prima, di VMware. Ora, nelle slide successive io cercherò di darvi un po' di chiavi di lettura che facciano una mappatura, anche dal punto di vista terminologico oltre che logico, delle funzionalità che sono disponibili su VMware con le funzionalità che invece sono disponibili su Windows Server 2012 R2, in modo tale da facilitarvi anche un'eventuale transizione o da darvi la possibilità di utilizzare dove serve e quando serve la piattaforma più giusta. Ovviamente non posso non segnalare anche che mentre la piattaforma Windows comprende tutto ciò che serve per fare la virtualizzazione a livello anche enterprise direttamente nel sistema operativo, nella piattaforma in sistema, se io adotto VMware ovviamente ho l'acquisto comunque di tutte le licenze Windows Server, perché poi se le macchine virtuali devono funzionare sui miei nodi fisici basati su VMware, comunque le licenze le devo comprare. Ma nel momento in cui compro queste licenze, poi devo anche acquistare le licenze di VMware e di conseguenza ho un esborso economico che sicuramente è superiore a quello che ho se progetto e realizzo tutta l'infrastruttura direttamente con Windows Server e basta. In più segnalo anche che Windows Server, essendo una piattaforma di sistema completa, quindi che ha già tutto quello che serve non solo per la virtualizzazione ma anche per tutti i workload che voglio far funzionare sulla piattaforma virtualizzata, mi offre anche tutta una serie di strumenti sia di gestione, ho citato già prima il server manager quando parlavamo dei pillars, dei pilastri del design della nuova piattaforma, sia dal punto di vista della gestione che dal punto di vista dell'automazione dei task da eseguire, che ovviamente su piattaforme diverse pensate solo per fare la virtualizzazione non sono disponibili, o se sono disponibili lo sono aggiungendo dei componenti, ad esempio vCenter nel caso di VMware, che hanno un costo a parte e hanno dei requisiti anche tecnologici addizionali, perché io per gestirlo ho bisogno di una macchina che faccia da console, eccetera eccetera. Viceversa, se io lavoro su Windows Server, essendo tutto integrato, sia la parte fisica che la parte virtuale, ho a disposizione tutto quello che mi serve senza dover aggiungere componenti di nessun genere e ovviamente semplificando sia la parte di gestione che la parte di monitoraggio di tutta quanta la mia piattaforma. Comunque, come vi avevo promesso, ho preparato delle slide che permettono di mappare anche terminologicamente alcune delle funzionalità, degli elementi che sono tipici della piattaforma VMware con gli equivalenti che sono invece sulla piattaforma Microsoft. Partiamo dalla terminologia, poi ci spostiamo anche sulle funzionalità. In termini di nomi che vengono assegnati agli elementi, qui vedete un confronto. Alcuni sono abbastanza immediati, per esempio se io sto usando il Virtual Infrastructure Client per gestire dei nodi fisici di VMware, dall'altra parte ho la console equivalente che si chiama Hyper-V Manager. Quindi questi sono abbastanza semplici. Altri sono un po' più complessi perché richiedono magari l'utilizzo di strumenti che non sono parte integrante della piattaforma in sistema, ma si aggiungono utilizzando altri prodotti che fanno parte per esempio della famiglia System Center. È il caso ad esempio del backup e della gestione centralizzata multi server e multi farm che viene offerta da ad esempio System Center Virtual Machine Manager. Però non è strettamente necessario, io posso gestire sia una farm basata su un nodo singolo che una farm basata su più nodi in cluster anche senza dover comprare il System Center. Perché? Perché utilizzando in maniera, come dicevo prima, integrata l'Hyper-V Manager, la console del failover clustering che si chiama Cluster Manager e la PowerShell, ho a disposizione tutti gli strumenti anche di automazione che mi consentono di gestire una farm in maniera ottimizzata senza dover aggiungere degli altri componenti. Poi vabbè, ci sono delle altre termini che possono essere facilmente mappati, ad esempio vMotion è uguale alla Live Migration, la Storage vMotion, cioè la possibilità di spostare quelli che sono gli elementi di una macchina virtuale, compresa la componente storage, virtual disk, da una macchina a un'altra, da una parte si chiama Storage vMotion, dall'altra si chiama Live Storage Migration, ovviamente. Del file system ottimizzato, cluster shared volume abbiamo già parlato, dall'altra parte sappiamo che il file system si chiama VMFS. E anche per quanto riguarda i dischi virtuali, sia in VMware che in Microsoft c'è la possibilità di allocare dei dischi in modalità dinamica, che da una parte si chiama Team Provisioning, dall'altra si chiama Dynamic Disk o Dynamically Expanding Disks, oppure dei dischi a dimensione fissa, e in questo caso Fixed Size è uguale per entrambi ovviamente. Andando avanti su quello che stiamo dicendo, già abbiamo visto gli Integration Services da una parte, in terminologia Microsoft, che si chiamano VMware Tools dall'altra, VHD, che è il formato dei dischi lato Microsoft, e VMDK, che è il formato dei dischi lato VMware. In realtà Microsoft c'ha anche il VHDX, che è il formato esteso e che è stato introdotto proprio con Windows Server 2012-2012R2, che consente di ottenere prestazioni e dimensioni ancora più elevate. In ogni caso, da entrambe le parti abbiamo la possibilità di usare dei dischi fisici come mappati direttamente all'interno di una macchina virtuale. In un caso si chiama pass-through, nell'altro caso si chiama raw device, però sono le stesse cose. E andando avanti, sulla parte di networking abbiamo poi delle slide dedicate, abbiamo la possibilità di fare tutte le operazioni di gestione anche delle macchine virtuali, da un lato anche quello che viene chiamato physical to virtual, che in un caso, Microsoft, può essere fatto in vari modi, sia con utility gratuite, ad esempio quella che viene chiamata disk to VHD, sia con utility a pagamento o prodotti veri e propri, come nel caso di System Center Virtual Machine Manager. Nel caso di VMware, anche qui abbiamo dei tool che possono essere o di VMware come il converter o di terze parti, che consentono di fare più o meno la stessa cosa, più o meno a caldo, la conversione dei formati. Esiste anche la modalità di gestione delle macchine che sono sia vive che riposanti, quindi non attive. Nel caso di Microsoft è un insieme di script che si chiama Virtual Machine Servicing Tool, che è gratuito, si può scaricare direttamente dal sito di Microsoft, e l'Update Manager da parte di VMware. Con questo la terminologia più o meno l'abbiamo curata. Passiamo invece ad alcune funzionalità, per esempio lo storage, piuttosto che la gestione delle risorse, piuttosto che il networking. Per quanto riguarda lo storage, questo è un confronto, viene fatto con una versione leggermente attempata, devo dire, di VMware, che è la 5.0, però non è che le cose siano cambiate tantissimo in termini dimensionali passando alle versioni più recenti. E qui, come vedete, il confronto mette in evidenza come Hyper-V abbia potuto crescere rapidissimamente in termini di efficienza operativa e offrire il supporto anche a moltissime delle funzionalità più moderne, più aggiornate, che oggi una piattaforma di virtualizzazione deve poter fornire, compresa in termini prestazionali la capacità di fare offloading, quello che viene chiamato offloading, cioè vale a dire non impegnare la componente, la CPU, quindi di processore, per quanto riguarda lo svolgimento di alcune attività che possono essere svolte adeguatamente direttamente dalle periferiche. Si parla di offloading per esempio quando si ha determinati tipi di traffico che vengono gestiti direttamente dalla scheda di rete invece che interessare. È uno dei protocolli che tipicamente sfrutta queste capacità. Nel nostro caso qui si parla di offloaded data transfer, inteso come nodi che insistono sulla stessa storage area network, che quando devono scambiarsi dei contenuti, magari anche molto corposi, tipo delle intere virtual machine che possono cubare parecchie centinaia di giga, non impegnano la rete, non impegnano i due nodi fisici, ma viene fatto tutto attraverso la storage area network. Siccome Microsoft in questo caso supporta tutti gli standard oggi disponibili, questo viene fatto nativamente da Windows Server senza bisogno di aggiungere niente. Invece con VMware, vedete, nella 5.0 era necessario avere l'Enterprise Plus addirittura come bundle per poterlo fare, in maniera molto semplice e praticamente automatica, perché lo fa direttamente il driver nel momento in cui rileva le versioni giuste di componenti anche lato storage area network. Per quanto riguarda la gestione delle risorse, voi sapete che lato vSphere esiste il cosiddetto DRS, no? Che permette di gestire in maniera ottimizzata, utilizzando delle regole che vengono definite dall'amministratore di sistema con delle soglie eccetera eccetera, la distribuzione migliore delle risorse su tutti i nodi fisici disponibili. Con Microsoft si può fare la stessa cosa. La gestione della memoria dinamica l'abbiamo già vista, la gestione delle risorse viene fatta avendo a disposizione sull'hypervisor tutta una serie di contatori veri e propri che permettono di tenere sotto controllo la funzionalità di ogni singolo nodo e quindi di vedere anche quando un nodo può andare in sofferenza o meno. Sulla base di alcuni, anche in questo caso, regole, di alcune soglie che si possono impostare, in questo caso però bisogna utilizzare anche Virtual Machine Manager, è possibile automatizzare lo spostamento dei nodi in modo tale da mantenere il carico di lavoro di ogni singola macchina, di ogni singola macchina fisica, a livello ottimale e sfruttare tutto quello che è reso disponibile. Poi, sfruttando anche dei canali ad alta velocità come data center bridging, tutto questo viene fatto con un'efficienza che prima non era nemmeno minimamente pensabile di raggiungere. Un altro aspetto importante riguarda il networking. Microsoft ha lavorato tantissimo sul virtual switching interno dei nodi Hyper-V e ha dotato la propria infrastruttura di virtual switching di tutte le capacità necessarie, ovviamente, compresa quella di virtualizzazione degli indirizzi, di stratificazione, di isolamento delle singole LAN e quindi anche la possibilità di gestire tante virtual LAN sullo stesso virtual switch, eccetera, eccetera. Ma in più ha introdotto anche un livello di estendibilità o di estensione possibile delle funzionalità. Vuol dire che terze parti che vogliono scrivere del codice apposta per poter integrare i loro dispositivi fisici, switch, router, eccetera, eccetera, con i virtual switch di Microsoft, lo possono fare e questo apre la strada a funzionalità esageratamente flessibili, come potrebbe essere ad esempio creare dei siti di disaster recovery, magari presso provider esterni o addirittura in cloud, mantenendo la stessa identica modalità di indirizzamento IP senza cambiare nulla, semplicemente integrando il virtual switch all'interno dei nodi fisici con quello offerto dai switch, dagli switch di rete e dalle piattaforme di routing a layer 2, layer 3, eccetera, eccetera, che possono essere utilizzate. Questo semplifica ovviamente tantissimo la vita all'utente finale e rende molto più flessibile e capace la configurazione delle singole infrastrutture. Ultima, in realtà ancora due slide relative a questo confronto a distanza tra VMware e Microsoft. Parliamo delle capacità di gestione, appunto, di quella che abbiamo chiamato la migration. Come vedete, i limiti fisici di questa funzionalità sono praticamente inesistenti e basta che i due nodi siano configurati in maniera appropriata, cioè all'interno delle impostazioni della piattaforma di sistema siano state inserite le impostazioni giuste ed è possibile veramente gestire con la massima flessibilità e con la massima velocità, perché vedete anche che sono supportati canali di comunicazione a 1 giga e a 10 giga, numeri addirittura unlimited di trasferimenti contemporanei di macchine sull'infrastruttura. Chiaro che poi, a seconda della situazione reale di ogni singola infrastruttura, bisognerà ragionarci, però non ci sono vincoli dal punto di vista della piattaforma. Così come anche per quanto riguarda la alta affidabilità, che vi ricordo per quanto riguarda VMware è appannaggio solo di alcune delle suite di gestione di vSphere, mentre per quanto riguarda la piattaforma Microsoft è disponibile su tutte le piattaforme mainstream, quindi data center e standard, entrambi possono gestire l'alta affidabilità, ma tutte le funzioni che io eredito dalla piattaforma di sistema sono immediatamente disponibili, anche quelle che, come vedete, sulla piattaforma VMware nativa non sono disponibili e che io posso aggiungere se acquisto i bundle, quindi le edizioni particolari, che sono ovviamente molto molto più costose. Utilizzando queste funzionalità io sono in grado di offrire massimo le prestazioni, ad esempio con il teaming delle schede di rete, massima alta disponibilità utilizzando il failover clustering, ma anche tenendo conto delle caratteristiche di un singolo workload, grazie alle capacità di fissare l'affinità e l'antiaffinità di alcuni nodi di alcune macchine virtuali che non possono o devono obbligatoriamente trovarsi su determinate piattaforme fisiche. Così come, visto che all'aumentare del numero dei nodi di un cluster è necessario ovviamente tenere traccia anche dei meccanismi di patching, così come rende disponibile immediatamente la possibilità di fare l'update di ogni cluster, di ogni singolo nodo del cluster in maniera organizzata, automatizzata e soprattutto controllata, senza dover fare tutto, diciamo così, a manina, che potrebbe comportare un effort, un impegno decisamente oneroso dal punto di vista dell'overhead amministrativo. Con questo, la panoramica che riguarda Hyper-V e anche Windows Server è conclusa. Ovviamente uno dei motivi per cui stiamo parlando di queste cose è anche quello che probabilmente, anzi inevitabilmente, a metà di quest'anno, nel momento in cui Windows Server 2003 andrà fuori produzione, molti clienti si troveranno nell'esigenza di dover migrare. Migrare cosa significa? Significa passare da una piattaforma di sistema ad un'altra. Da un lato avremo la resistenza al cambiamento, perché come tutte le cose nuove, ovviamente passare da una piattaforma conosciuta ad una sconosciuta può essere, diciamo, un fattore bloccante. Però dall'altra avremo diversi elementi che spingeranno il cliente a farla. Quindi noi avremo da un lato la parte, diciamo così, più decisionale, passare o non passare da una piattaforma all'altra, dall'altra avremo la problematica tecnica di come si effettua una migrazione. Vediamo se c'è qualche argomento che possiamo usare per convincere i clienti a passare alla nuova piattaforma, perché per loro sarà una scelta, io credo, inevitabile, ma comunque una scelta da fare. E qui vediamo come Microsoft pubblichi sul proprio sito, in maniera continuativa, viene continuativamente aggiornato, il life cycle, quindi il ciclo di supporto di ciascuno dei suoi prodotti. Qui ci sono tre esempi: uno è quello relativo a Windows Server 2003, che è quello che va in scadenza adesso, e poi vedete anche quelli di 2008 e 2008 R2. Da questo punto di vista, e vedete che scadranno nel 2020, da questo punto di vista chiaramente 2008 e 2008 R2 sono considerate piattaforme ancora assolutamente correnti, anche se il mainstream support verrà terminato quest'anno, anzi in questo caso è già terminato perché terminava a gennaio. Però è l'extended support quello che conta, cioè quello nella quale Microsoft si impegna comunque a rilasciare tutte le patch, soprattutto di sicurezza, ma anche le patch che chiudono i bug della piattaforma. In effetti il mainstream support è quello che permette di rilasciare anche dei service pack che aumentino le funzionalità. D'ora in avanti di nuove funzionalità su 2008 R2 non ne avremo, ma tutto quello che viene scoperto 2008 R2, tutto quello che viene scoperto non funzionante o che ha buco di sicurezza verrà comunque chiuso fino al gennaio del 2020. Quindi nel 2020 riparleremo ancora di migrazione, penso, ma a noi interessa 2013 in questo caso. Può essere utile per aiutare i clienti a capire che cosa si perdono se non passano da una piattaforma più obsoleta ad una più recente, una tabellina come quella che è presente adesso nella slide. Chiaramente non possiamo commentare ogni singola riga, però, e ogni colonna, però dà l'idea, passando da 2003 fino a 2012 R2, di che evoluzioni ci sono state. Sono tutte evoluzioni importanti, perché consentono non solo di soddisfare nuove esigenze e quindi anche di supportare nuovi hardware, nuove funzionalità, nuove possibilità che sono emerse nel corso del mercato, ma anche di dare una maggiore efficienza e una maggiore sicurezza nell'operatività del server. Quindi se il cliente decide di non migrare, a parte che lo deve fare per forza a suo rischio e pericolo, ma rinuncia sostanzialmente anche a tutta una serie di opzioni possibili che non potrà mai avere se rimane su una piattaforma antiquata e obsoleta. Quindi bisogna convincere il cliente a prendere la decisione. Il passo successivo sarà quello di fargli capire che la decisione comporta poi una migrazione. Cosa vuol dire migrare? Migrare vuol dire passare da una piattaforma ad un'altra. Passare da una piattaforma ad un'altra richiede fasi di un progetto. Il progetto, a seconda di quanto è complessa la realtà che devo migrare, può essere più o meno complicato, può essere più o meno corposo, ma comunque è necessario porre in essere un progetto di migrazione. E quello che io mi propongo di fare in queste sessioni, in questo ciclo di sessioni, è da un lato fornirvi, tra virgolette, l'approccio, il metodo, che è quello che faremo adesso, dall'altro dimostrarvi come, sia in uno scenario semplice sia in uno scenario complesso, lo svolgimento delle attività necessarie porta poi ad avere dei risultati decisamente validi, ottimali. Il che dovrebbe eliminare quella naturale resistenza al cambiamento che impone il fatto di non conoscere l'obiettivo, il termine della migrazione stessa, cioè la nuova piattaforma. È umano, sono d'accordo, ma se io conosco già in anticipo che cosa mi aspetta, probabilmente riesco a eliminare anche quella naturale ritrosia ad effettuare delle operazioni. Partiamo quindi dall'approccio. Come tutti i progetti, anche un progetto di migrazione è un progetto in fasi, e la prima fase inevitabilmente è la fase di analisi. Cosa vuol dire fare l'analisi a fini di una migrazione? Fare l'analisi significa andare a vedere punto per punto ogni elemento della struttura attuale in modo tale che sia possibile conoscerne gli elementi e come si dovranno comportare una volta migrati nella nuova piattaforma. Chiaramente, se la migrazione è semplice, ci sarà un periodo anche di coesistenza tra l'ambiente origine e l'ambiente di destinazione limitato nel tempo, ma potrebbe anche essere un tempo piuttosto lungo. Quindi nella mia analisi devo tener conto di qual è l'origine, di qual è la destinazione, ma anche di come si passa dallo stato A allo stato B e nel frattempo che cosa succede. Gli elementi da analizzare sono l'Active Directory, che è la base di tutto, quello dove ci sono tutti gli elementi, tutti gli oggetti che fanno parte della mia infrastruttura. La componente networking, che attiene più alla parte fisica che non alla parte logica, ma ugualmente è importante perché potrebbe impattare pesantemente sia sulle operazioni di migrazione, sia poi sulla coesistenza eventuale dei due ambienti. Devo andare a vedere quali sono le applicazioni e i servizi attualmente in essere, perché ovviamente immagino che nell'ambiente di destinazione ci dovranno essere almeno gli stessi servizi, probabilmente qualcuno in più, almeno le stesse applicazioni, probabilmente qualcuno in più. E poi si passa dal lato client, perché ovviamente nel momento in cui io passo tutta l'infrastruttura a server, bisogna vedere cosa succede lato client, sia per quanto riguarda la piattaforma in sistema che per quanto riguarda le applicazioni. Infine, altro elemento da non trascurare assolutamente, perché poi l'impatto che può avere nell'operatività dell'utente finale è elevata, sono le periferiche: stampanti, scanner, fax, eventualmente il telefono se la voce è uno dei servizi integrati sulla rete, eccetera, eccetera. Tutti questi elementi vanno analizzati e l'analisi la si fa partendo da quello che chiamiamo assessment, cioè io posso analizzare in astratto che cosa comporta passare da un Active Directory 2003 ad una 2012 R2. Fantastico. È un tema teorico interessante, ma poi va confrontato con i fatti, cioè come è fatta quella infrastruttura. E questo lo si fa con un assessment. Assessment significa rilevare tutto: il numero dei server, che specifiche hardware hanno, anche per sapere se banalmente posso utilizzarli con una piattaforma o meno, il numero dei client, le specifiche hardware che hanno, quali sono i ruoli dei server attivati all'interno della vecchia infrastruttura per sapere che cosa fare in quella nuova, le versioni di sistema operativo, e non mi basta solo sapere se il server è Windows Server 2003 o 2003 R2, oppure se il client è Windows 7, mi serve sapere anche che tipo di service patch sono applicate, se sono aggiornati dal punto di vista delle patch, eccetera, 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 perché nella nuova piattaforma alcuni servizi oppure alcune applicazioni che magari sono una versione più recente di quella in essere hanno bisogno di alcuni prerequisiti. Io devo sapere se quei prerequisiti sono matchati, sono soddisfatti oppure no. Ovviamente la stessa cosa devo fare anche per i client e anche per tutte le applicazioni, che sia piattaforma applicativa, ad esempio un database, o che siano applicazioni vere e proprie, CRM piuttosto che contabilità, piuttosto che altro, devo sapere versione, service pack se, o equivalenti e patch applicate, perché anche in questo caso magari dovrò contattare addirittura il fornitore, ma mi serve sapere se c'è una compatibilità di base oppure no. Tutte queste stesse analisi si fanno anche lato client e poi bisogna ragionare anche su quelle che sono le prestazioni, diciamo così, disponibili per quanto riguarda la piattaforma di rete, le linee di comunicazione e, come dicevamo prima, per le periferiche, quali sono i driver installati. Perché purtroppo, passando da una piattaforma all'altra, magari cambiano i driver, una cosa che su 2003 poteva funzionare bene, magari su 2012 o non funziona, o richiede dei driver diversi, o va ottimizzata in maniera diversa. Tutte queste cose fanno parte del momento iniziale in cui io scopro come funziona la rete attuale. Esistono degli strumenti che mi facilitano la vita da questo punto di vista e alcuni sono a pagamento, altri sono gratuiti. Ovviamente io qua segnalo quello che offre Microsoft, che è gratuito e che si chiama Microsoft Assessment and Planning Tool, MAP per gli amici, che ti consente di fare un'analisi, quindi di raccogliere tutte le informazioni che sono presenti sulla infrastruttura di rete esistente, guardandole da vari punti di vista, anche perché il MAP non serve solo per pianificare una migrazione, ma può servire per pianificare ad esempio un consolidamento, se voglio adottare la piattaforma di virtualizzazione, vedi il discorso su Hyper-V che abbiamo fatto prima, può servire per migrare alcune applicazioni, comunque alcuni workload, come si dice in gergo, direttamente su cloud. Insomma, MAP è un tool completo a 360 gradi. Nel nostro caso ci serve per i discorsi relativi alla migrazione. Non fa solo la parte piattaforma di sistema, perché come vedete sulla slide si occupa per esempio anche di SQL Server, piuttosto che di piattaforme nemmeno Microsoft, tipo Oracle, piuttosto che MySQL. Quindi è un tool comunque da conoscere e da utilizzare. Una volta che abbiamo fatto l'analisi, abbiamo fatto l'assessment, abbiamo la possibilità di ragionare su quali sono le strategie che si possono porre in essere e quindi ragionare sul design di come sarà il mio progetto. Da un lato c'è la migrazione che io ho chiamato semplice, che viene chiamata anche in place domain migration, e quella un po' più complicata, che invece prevede l'esistenza di un nuovo dominio fianco a fianco a quello che voglio migrare e il passaggio delle singole risorse, dei singoli oggetti dalla piattaforma di partenza a quella di destinazione. Ovviamente sono due livelli di complessità diversi, il secondo è molto più complesso del primo e ce ne occuperemo in due sessioni specifiche di questa serie che stiamo appunto guardando adesso. Quella in place è molto più semplice anche perché praticamente non richiede nessuna operazione sull'esistente se non l'aggiunta di un nuovo server che poi diventerà il domain controller della nuova piattaforma. Quindi è molto più semplice. Chiaramente ci sono criteri di scelta che ti inducono a scegliere in una direzione piuttosto che l'altra. Se dovesse essere l'unico criterio la semplicità, tutta la vita uno sceglie di andare sull'in-place domain migration, per ovvie ragioni. Ma ovviamente alcune cose non si possono fare. Io il criterio più importante che di solito metto in campo è quanto è complessa e quanto è, tra virgolette, sporca la piattaforma attuale. Complessa significa quanto è arzigogolata, quanti differenti versioni di macchine, quindi server, client, sono presenti. Perché più è sporca, e qui poi arriviamo al concetto di sporcizia che volevo spiegare, più è sporca e meglio è dargli un taglio, quindi abbandonare la vecchia piattaforma e andare su una nuova, anche se l'effort necessario è maggiore. Più invece la piattaforma è pulita, lineare, probabilmente recente, quindi che magari non ha dovuto fare delle migrazioni precedenti da piattaforme precedenti, eccetera, allora si può anche stare sull'in-place domain. Poi però ci sono molte considerazioni che vanno fatte al momento, situazione per situazione, e che purtroppo in un training di questo genere è più difficile da citare. Però sostanzialmente questi sono i due filoni principali. Una volta decisa la strategia, si passa alla fase deployment. La fase deployment può essere anche complessa a seconda di quanti sono gli elementi che devono migrare da una parte all'altra. Qui io sto citando nella slide tutta una serie di elementi di base che sono quelli legati al networking, DNS, DHCP, WINS, la parte proprio fisica di trasferimento del segnale, virtual LAN, Wi-Fi, il radius che come sapete è uno standard tra virgolette che consente l'autenticazione basata su Active Directory, in questo caso comunque su un directory service, anche a meccanismi che sono al di fuori dell'ambiente del dominio all'interno del directory service è collocato, quindi potrebbe essere ad esempio un accesso remoto piuttosto che con il Wi-Fi. Esiste ovviamente una versione di Radius anche su Windows che si chiama Internet Access Server che consente di fare questa cosa. Altri elementi da valutare è come si accede a internet, sia dall'interno verso l'esterno, magari attraverso un proxy o qualcosa del genere, ma anche dall'esterno verso l'interno. Magari la pubblicazione di risorse della rete interna e come viene fatta verso l'esterno, perché tutti questi aspetti sono impattati poi dagli elementi della migrazione. Sempre parte del deployment sono le applicazioni. Le applicazioni che devono passare da una vecchia piattaforma a una nuova piattaforma possono presentare anche elementi di incompatibilità e se l'incompatibilità è grave potrebbe anche essere un fattore bloccante. Tutte queste cose si possono smarcare ovviamente, nel senso che esiste una strumentazione ma anche una metodologia che permette di capire qualora alcune applicazioni non fossero compatibili, che cosa fare per renderle compatibili, e una volta affrontato questo tema, soprattutto su quelle che si possono rendere compatibili, quindi c'è una sorta di remediation che si può attuare, e anche quelle che sono già compatibili, valutare qual è l'impatto che la migrazione può avere. Più sono integrati in Active Directory, ad esempio Single Sign-On, più l'impatto è elevato, meno sono integrate, meno l'impatto è elevato. Più sono integrate, meno margini di libertà ho, eccetera, eccetera. Comunque avete capito il senso del ragionamento. E qui bisogna fare molta attenzione, ma è un elemento, un momento essenziale della migrazione. Parlando poi della componente client, la migrazione viene fatta utilizzando gli strumenti, perché io intervengo, faccio la migrazione della piattaforma, ma poi devo intervenire localmente su ogni singola macchina per migrare la macchina, quindi deve passare da un dominio all'altro, ma anche gli elementi che sono locali alla macchina e che quindi sfuggono alla migrazione della piattaforma centrale, ma devono passare da un dominio all'altro nella migrazione. Ho diversi tool anche in questo caso, alcuni sono gratuiti, ne cito due che poi vediamo nella slide successiva e altri sono a pagamento. Per quanto riguarda quelli gratuiti, l'Active Directory Migration Tool e il Server Migration Tool sono disponibili, uno direttamente sulla piattaforma server, il Server Migration Tool, l'altro invece disponibile dal sito Microsoft, si può scaricare gratuitamente, mi consentono di migrare i computer, gli utenti, i gruppi e anche le singole risorse, per esempio le share di rete da un file server del vecchio dominio al file server del nuovo dominio. Tutti questi elementi vanno integrati all'interno del nostro progetto. Vi citavo appunto questi due tool che sono importanti, Server Migration Tool e ADMT, Active Directory Migration Tool, costituiscono diciamo lo zoccolo di base della strumentazione necessaria per fare la migrazione. Possono essere anche acquistati dei tool di terze parti che magari sono più specifici per alcuni aspetti. Uno che fa il caso per esempio delle situazioni nelle quali ci sono problemi di compatibilità applicativa è il tool di AppZero. È un tool nuovo, nato non molto tempo fa, credo non più di un paio d'anni, che fa una migrazione controllata dalla piattaforma esistente alla piattaforma nuova, utilizzando tecnologie che diventeranno sempre più frequenti, come la virtualizzazione di applicazioni e il concetto di containerizzazione delle applicazioni, quindi usando dei container veri e propri all'interno del quale eseguire le applicazioni, che consentono di mantenere compatibilità e di far funzionare le applicazioni senza doversi preoccupare di reinstallarle, di fare una migrazione delle impostazioni eccetera puntuale per ogni applicazione dalla vecchia piattaforma alla nuova piattaforma. Ovviamente progetto per progetto tutte queste cose vanno valutate caso per caso e attuate, applicate caso per caso. Questo chiude la nostra panoramica e vi lascio dandovi appuntamento per le prossime sessioni. La prossima, in senso diciamo cronologico, è quella che riguarda l'in-place domain migration, della quale appunto ci occuperemo prossimamente e spero vorrete seguirla. Vi ringrazio dell'attenzione e vi attendo per le prossime sessioni.